Stanno arrivando le sbarbine, la trasmissione che racconta il mondo femminile. In questa puntata le sbarbine affrontano un tema difficile, la morte sul lavoro. A seguito del contributo, anche la nostra dottoressa tratterà il tema delicato del prendersi cura di sé in momenti di stress. Bentrovati a tutte e tutti. Tornano le sbarbine su radiosonar.net e Gemini Network. Tornano a raccontare il punto di vista femminile su un mondo sempre più complesso e difficile, su un mondo in cui i diritti sono sempre più negati e la tutela di tutte e tutti dei nostri corpi e i nostri diritti per l'appunto è sempre più difficile. Oggi parliamo di un tema scabroso, di un tema che si ricorda solo quando, come in questi giorni, i fatti di cronaca non possono nasconderlo più. E allora, di questi giorni la notizia purtroppo di ennesime due perdite nel mondo per due lavoratori, un operaio Amazon e una donna, una mamma, una ragazza di 22 anni, morta nel settore del lavoro tessile, che come scopriremo con la nostra intervista è uno dei settori più colpiti dagli infortuni e dalle morti sul lavoro, perché è uno dei settori che per le donne è una delle sedi di maggiore occupazione. Questo perché l'occupazione è un tema scabroso, l'abbiamo più volte detto, non è solo quella tracciata, non è solo quella che ha i contratti. Molto spesso l'occupazione è in nero, molto spesso l'occupazione è in grigio, molto spesso l'occupazione non ha diritto nella voce dei lavoratori. E a noi a questo però non ci stiamo, la voce gliela vogliamo dare e soprattutto stiamo di fianco a tutti quei lavoratori e quelle lavoratrici che lottano, a prescindere dalla propria condizione contrattuale, per il proprio diritto. E quindi in questa puntata le sbarbine intervistano Nora, una delegata USB che lavora in Emilia-Romagna nel circuito di Bologna e che di lotte e di situazioni dei lavoratori e delle lavoratrici ne sa davvero tante.
Something to do with your life. bad when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world bad. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
In questa puntata abbiamo deciso di parlare di un tema difficile, di un tema che tocca a tutte e tutti, ma che purtroppo si fa fatica a leggere come una notizia corretta e ben raccontata sui giornali, sulla stampa mainstream, e soprattutto è sempre più difficile trovare canali che questo argomento lo denuncino a gran voce, se non quelli popolari dal basso e dei movimenti. E allora siamo con Nora, una delegata USB che lavora in Emilia Romagna, nella zona di Bologna, che invece nel suo lavoro è portata a parlarne e a denunciarli. E allora Nora, intanto ti ringraziamo per questa intervista e benvenuta in radio con le Sbarbine.
Ciao, grazie a voi per l'invito.
Partendo un po' dagli ultimi fatti di cronaca, ci troviamo necessariamente sconvolte e sconvolte per l'ennesimo caso di morte sul lavoro, un uomo negli ultimi giorni e nelle ultime settimane una giovanissima donna e mamma di 22 anni. Tutto questo tocca e indigna l'opinione pubblica di chi arriva alla notizia perché la povera mamma è giovane e morta, ma che però allo stesso tempo porta di nuovo alla luce quello che è un sommerso che va su numeri molto più grandi e su anche fatti di infortuni e abusi di quella che dovrebbe essere invece la tutela dei lavoratori, che forse tu ci puoi rendere con un po' più di giustizia.
Sì, la vicenda, ecco, la vicenda della lavoratrice di Luana è una vicenda, a parte quanto sia tragica e sconvolgente proprio l'avvenimento in sé, però ha gettato improvvisamente una luce su quella che effettivamente è invece una situazione che si verifica molto spesso. Mi riferisco al fatto che è emerso che appunto il macchinario fosse stato alterato e quindi i dispositivi di sicurezza fossero stati tolti. Questo è un classico, perché oggi come oggi in un'azienda non è facile trovare macchinari che senza un intervento da parte delle persone possano creare quella dinamica appunto di stritolamento, perché ci sono, oggi come oggi, escono, diciamo così, pensati con dei precisi sistemi di sicurezza. Ma cosa succede? Succede che poi nella realtà questi sistemi di sicurezza molto spesso vengono manomessi, perché così si fa prima. E allora qui il problema è che evidentemente da parte di chi ha preso questa decisione c'è stata, come dire, una valutazione tra il costo della vita, comunque il costo in termini di salute e sicurezza di chi lavora, con i benefici in termini di profitto, e quindi si è scelta la strada del profitto. Questa vicenda ha squarciato un velo appunto, che ricopre tutte queste dinamiche sul lavoro. Molto spesso gli infortuni appunto avvengono non solo perché o si va a alterare i dispositivi di sicurezza o magari comunque le condizioni lavorative, per esempio, sono a ritmi talmente esasperati o con una presenza talmente ridotta, talmente risicata di persone al lavoro, che queste persone lavorano in condizioni di rischio. E a questo aggiungiamo il fatto che, come ben sappiamo, una grossa fetta di lavoratrici e lavoratori sono precari, quindi con situazioni di estrema ricattabilità. Pensiamo alle persone che vengono cosiddetti somministrati, quindi persone che entrano improvvisamente in un ambiente di lavoro che non hanno mai visto, rispetto ai quali non viene fatta la formazione in realtà, quindi entrano in un luogo di lavoro che comunque ha molto spesso delle situazioni di pericolosità. E quindi devi avere una formazione su questo. Invece vengono improvvisamente inserite dall'oggi al domani nell'ambiente di lavoro per un periodo di tempo limitato. Molto spesso, appunto, la formazione non è fatta se non sulla carta, e quindi il risultato è sono gli infortuni sul lavoro. I dati di quest'anno ci dicono 554.000 denunce di infortunio, cioè quelle che arrivano all'INAIL, perché poi c'è la fetta che non arriva neanche all'INAIL, con 1.270 morti sul lavoro 2020. Ovviamente questo dato del 2020 risente del Covid, ma non è che il 2019 fosse andato molto meglio. Nel 2019 c'erano stati un po' più di casi, però insomma, anche perché il 2020 poi ha avuto la parte del lockdown. Quindi quello che emerge dal fenomeno degli infortuni è il fatto che il problema esiste in termini di mancanza di prevenzione. Poi è chiaro che su questo si inserisce il problema anche della mancanza dei controlli, perché tutto il personale che dovrebbe vigilare sulla salute e la sicurezza in termini di controlli è talmente ridotto al lumicino che il numero di persone che dei servizi ispettivi, degli enti previdenziali, dell'Ispettorato del Lavoro e delle ASL è talmente ormai ridotto proprio ai minimi termini, che cioè, è ridicola la situazione se non fosse tragica rispetto al numero di aziende che ci sono in Italia che sarebbero da controllare, insomma. Qualche tempo fa in totale si faceva una botta di conti intorno alle 3.000 persone, ci possiamo immaginare rispetto al numero di aziende che ci sono in Italia. Qu questo per quel che riguarda i controlli, ma il problema fondamentale è, a mio modo di vedere, la difficoltà che si ha all'interno dei luoghi di lavoro da parte di chi ci lavora di poter controllare e quindi far valere le ragioni della tutela della vita, dei corpi di chi lavora rispetto agli interessi aziendali, insomma, cioè nelle piccole aziende che sono il tessuto di questo paese è difficile molto spesso che ci sia anche qualche tipo di organizzazione sindacale. E quindi cioè il rappresentante dei lavoratori spesso è il figlio del padrone. Insomma, vediamo, io vedo nella mia attività lavorativa delle situazioni che proprio, cioè, sono veramente tragiche dal punto di vista della impossibilità per chi lavora nelle aziende di esercitare quel minimo di controllo che farebbe veramente la differenza in termini di tutela della salute e sicurezza. Perché non si può pensare che si risolve tutto con qualcuno che ogni tanto, ogni 20 anni entra in un'azienda e va a controllare, perché questo è il dato. L'unico sistema è veramente dotare le persone, cioè le lavoratrici e i lavoratori di un vero potere all'interno dell'azienda che possa far sì che loro possano intervenire, quindi porre dei limiti e comunque difendere le proprie condizioni di lavoro. Secondo me il concetto di fondo sta in questo, nell'assoluta debolezza della forza lavoro nel periodo in cui ci troviamo a vivere, a lavorare, insomma, la precarietà, tutte queste tipologie di contratto che ti mettono in una condizione di ricattabilità, la ricattabilità che hanno tutte le lavoratrici e i lavoratori migranti con la storia del permesso di soggiorno. Siamo una forza lavoro ricattata, precaria, e queste sono le conseguenze.
Una forza lavoro che oltretutto è sempre più soggetta anche al ricatto morale di perderlo quel lavoro, perché poi nel
Assolutamente.
momento in cui noi andiamo ad aprire questo mondo che è quello del lavoro, non possiamo far finta che in Italia il lavoro sia solo quello in regola. Ci siamo trovati
No.
nell'ultimo periodo a parlare con Gastronomia Operaia, un movimento di lavoratori e lavoratrici del campo della ristorazione, che sta cercando di far emergere tutto quel sommerso di lavoro in grigio, lavoro in nero che c'è nel campo della ristorazione. E quello che tu dicevi mi faceva molto riflettere su quanto tutto questo, anche la prevenzione, anche il delegato per la sicurezza, anche il delegato sindacale nei posti di lavoro, sono già difficili e complessi in una dimensione di ricatto e di padrone che a tutt'oggi si fa forte della necessità di lavorare delle lavoratrici e dei lavoratori, anziché no, riconoscere che il lavoro è un diritto. Poi abbiamo questo simpatico articolo della Costituzione italiana che dice che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro e poi ce ne scordiamo, lo strumentalizziamo, lo infarciamo di tanta roba. Però poi c'è tutta la parte in nero. La parte in nero non può denunciare il morto sul lavoro. La parte in nero non può denunciare l'infortunio sul lavoro. E allora i dati già pesanti e preoccupanti che ci hai portato tu, si aggiunge tutta questa parte qui. Allora sono nuovamente d'accordo con te nel dire che è l'informazione da parte dei lavoratori l'unica via. Informazione
Sì,
che
sì.
però non è scontata. Perché? Perché bisogna avere strumenti culturali, strumenti e capacità di mettersi in rete, di informarsi e di sapere come far valere il proprio diritto. E allora lì intervengono sindacati e sindacati. Noi conosciamo molto il lavoro che fa l'USB e lo fa anche entrando all'interno di un dialogo con il territorio, che non è solo lo sportello per la vertenza, ma è anche
No.
tutta un'azione di supporto nella lotta. E come altro lo possiamo fare? Questo emerso e questo sommerso, come possiamo in qualche modo sfavorirlo e invece incentivarlo e renderlo più consapevole?
Ma io quello che penso fondamentalmente è che la condizione lavorativa, come dicevo prima, la condizione lavorativa è quella che poi rende tutto più difficile. Cioè, se noi abbiamo una situazione nel quale, pensiamo alla ristorazione, appunto, lì quello è un settore nel quale c'è tantissimo nero, o comunque c'è un contratto con delle ore sulla carta e poi le ore di lavoro sono tutt'altre. Per esempio, noi qui in Emilia-Romagna abbiamo tutta la situazione della Riviera, dove c'è un'illegalità diffusa e si è sempre saputo, dove chi lavora nella stagione estiva sulla carta fa 6 ore, poi in realtà ne fa 12, 15. Però appunto questa forza lavoro, queste lavoratrici che stanno in questi settori se hanno questa situazione di ricatto perché sono stagionali, ecco, perché appunto o lavori a queste condizioni oppure non vieni chiamata e assumono qualcun altro, alla fine è veramente difficile a questo punto. Quindi noi stiamo portando avanti come organizzazione sindacale le lotte, per esempio sul settore appunto della ristorazione, del turismo, stiamo denunciando questa situazione che esiste da sempre, ma di cui si fa finta, per esempio, di non accorgersi come va avanti il settore del turismo nelle realtà, diciamo, turistiche italiane, no? Cosa c'è dietro anche lo sviluppo di certe zone, anche quasi il miracolo della Romagna, che però è un miracolo dato anche da condizioni lavorative estremamente pesanti per chi lavora come lavoratrice e lavoratore dipendente in quei settori. Chiaramente rispetto alla questione degli infortuni, torniamo sempre lì, se tu sei in nero sicuramente, ma se tu comunque non ce l'hai quella forza per quelle condizioni di lavoro che vivi, non sei neanche nella condizione di poter dire qualcosa rispetto ai rischi a cui ti sottopongono. Per esempio, una delle cose che nel 2019 ci sono stati degli incontri al Ministero del Lavoro a cui ho partecipato io stessa. Ci sono stati degli incontri perché anche lì c'erano stati dei casi, perché ogni tanto viene fuori la questione degli infortuni perché succedono delle tragedie, no? Allora diciamo, le forze politiche si svegliano e ci sono degli incontri con le organizzazioni sindacali, quindi diciamo, e il Ministero. Io ho partecipato proprio a degli incontri che c'erano al Ministero del Lavoro, cosa fare rispetto alla questione degli infortuni. E di solito, guarda caso, alla fine, quello che si propone, quello che addirittura poi CGIL e CISL e UIL sponsorizzano sempre, è incentivi alle imprese per la regolarità. Cioè, ma qui non si tratta di dare incentivi alle imprese, perché questa storia di fare prevenzione dando incentivi alle imprese, la vedi nei fatti che non ti porta assolutamente a niente se non a dare dei soldi alle imprese. Qui il problema è che effettivamente bisogna dare del potere a chi lavora in termini proprio di permettere diciamo, il controllo delle condizioni di salute e sicurezza. Per esempio, per la normativa vigente, i rappresentanti dei lavoratori, anche se sono rappresentanti su aziende grandi, hanno pochissime ore all'anno per poter svolgere questo lavoro, non hanno gli stessi poteri, non è una condizione che è paragonabile a chi da parte datoriale, da parte aziendale, per esempio, lavora sul piano, sulla valutazione dei rischi, diciamo. Il rappresentante dei lavoratori, sì, viene consultato, ma di fatto veramente non ha i poteri necessari per intervenire. E comunque ci sono dove l'azienda comincia a essere un po' grandina, c'è cioè il rappresentante della sicurezza, ma quando le aziende sono piccole non c'è niente, non c'è tantomeno il rappresentante della sicurezza. Allora noi abbiamo fatto delle proposte anche per realizzare per prevedere dei rappresentanti della sicurezza territoriali, ma non come quelli che fanno i sindacati collaborativi, ma veramente dei soggetti a cui venga dato un reale potere di intervento all'interno delle aziende per poter controllare qual è la condizione lavorativa in quella specifica azienda, magari un'azienda di 5 persone, di 6 persone piccole, dove comunque i ricchi ci sono e ce ne sono tantissimi, insomma, anzi, più è piccola, meno è strutturata, più è rischiosa per tanti aspetti. Magari dentro ci lavora pure il padrone, però poi magari sono contoterzisti, devono correre, devono fare in fretta, e quindi la salute è l'ultimo dei problemi.
Certo che in questo ragionamento in cui veramente è difficile pensare che chi vive nella precarietà e nell'incertezza possa essere l'attore della propria tutela, mi viene da pensare che è ancora più difficile che all'interno di questo meccanismo siano le donne che abbiano non la forza o la determinazione, perché quella ne siamo certe, ma la possibilità di potersi permettere di alzare la voce quando sono già tantissimi i temi in cui una donna, ovunque e soprattutto nel proprio posto di lavoro, rischia di trovarsi in dimensioni in cui deve necessariamente alzare la voce per tutto, per evitare la modestia, per evitare lo sfruttamento, per avere il diritto sulla propria salute, per aver riconosciuti i propri bisogni che magari sono diversi da quelli del datore di lavoro maschio. E quindi di fronte alla tutela per la propria sicurezza, la dicotomia che non è la donna che frigna o che non ce la fa, ma è il diritto di una tutela, a maggior ragione che poi le categorie lavorative in cui sono presenti le donne non sono proprio tutte, e in alcuni casi no, sono anche lavori estremamente pericolosi e rogoranti. Penso proprio al settore tessile, dove
Sì,
dai
sì. Sì,
macchinari alle sostanze che si usano c'è tanto di rischioso.
assolutamente. Infatti il settore tessile è quello in cui gli infortuni delle lavoratrici sono il 70% degli infortuni che vengono denunciati, ma questo dipende dal fatto che effettivamente è un settore a grande partecipazione femminile. Poi ci sono, nella vicenda degli infortuni si riverbera la condizione lavorativa, no? Nel senso che le donne hanno un'occupazione molto limitata in certi settori e in altri invece preponderante, diciamo che inevitabilmente le donne in Italia trovano lavoro nel settore prevalentemente della cura, e quindi settore sanitario, case di cura, case di riposo, tutti questi settori della cura. Da noi le cooperative che si occupano del settore del welfare, dell'assistenza. Questo è tutto il settore della partecipazione delle donne, e in effetti sul numero degli infortuni in generale si riverbera questa differenza, e quindi gli infortuni alla fine, quelli denunciati dalle donne, sono pari a un terzo del totale, ma dipende anche dal fatto che appunto la partecipazione delle donne è minore, cioè è molto più difficile per una donna trovare lavoro. Però quando lo trovano sono, come sappiamo, lavori molto, molto spesso molto più precari e sotto ricatto. Nella vicenda del Covid, e quindi degli infortuni Covid, il dato invece molto indicativo è stato il fatto che oltre il 70% delle persone che hanno contratto Covid sul posto di lavoro erano donne, perché appunto le donne stanno in tutti quei settori che sono stati proprio in prima linea, diciamo così, più aggrediti dalla pandemia come luogo di lavoro. Sì, diciamo che nella questione della condizione lavorativa delle donne, molto, diciamo, si intrecciano anche questioni e problematiche che invece appunto nell'universo maschile non si sa che cosa siano. Per esempio la questione appunto anche a cui accennavi delle molestie e delle violenze, comunque molestie sessuali. Anche qui io di recente mi sono occupata anche di progetti di legge, disegni di legge che sono attualmente in discussione. Per esempio, che ancora una volta non, ancora una volta è come se non volessero leggere la realtà concreta che vivono le lavoratrici, che è una realtà in cui appunto sono molto ricattate, e le testimonianze, per esempio, delle donne migranti sono testimonianze da questo punto di vista terribili, perché loro vivono tantissimo sul luogo di lavoro le molestie, sono sia razzializzate e anche molto violenze e molestie di tipo appunto legato al sesso, sempre insomma violenze di tipo molestie di tipo sessuale. E tutto questo perché loro sono spesso in questi ambiti come settore delle pulizie, dove le lavoratrici molto spesso sono anche isolate, sono, ognuna di loro lavora in ambiti differenti, quindi questo spezzettamento, questa proprio essere in luoghi diversi e non poter neanche rapportarsi e quindi trovare unità di azione. Questa è una cosa molto pesante. E, tra l'altro, la cosa veramente, una delle cose che io trovo più avvilente da questo punto di vista e anche da denunciare è il fatto che la pubblica amministrazione fa un'operazione, per esempio, diciamo, fa l'appalto delle pulizie al massimo ribasso, no? E questo succede in tutte le pubbliche amministrazioni, quindi tutti gli uffici pubblici, il settore delle pulizie è al massimo ribasso. E questo significa che tu hai negli uffici pubblici il personale addetto alle pulizie che vive una condizione lavorativa inaccettabile, con il contratto molto spesso multiservizi, che è un contratto terribile, si arriva ad avere una paga di 5 euro lordi all'ora, e sono contratti nazionali firmati dai classici GL, CISL, UIL e UGL, e le lavoratrici sono tutte donne, molto spesso migranti, che lavorano in queste condizioni. Tu ce l'hai a fianco, tu se c'è una lavoratrice del pubblico impiego, c'hai a fianco queste lavoratrici in queste condizioni. Addirittura durante la pandemia, molto spesso, non, almeno da noi è stato così, ma penso che si sia diffuso dappertutto, tutte quelle persone che erano alla fine, che venivano poste all'entrata dei supermercati, all'entrata di tutti i luoghi pubblici che misuravano le temperature, quelle sono tutte lavoratrici e lavoratori che sono stati assunti con contratti più disparati possibili, immaginabili, prestazioni occasionali, tutto fu fuori dalla norma, ma comunque sono stati esposti a un rischio, sono stati esposti comunque al rischio Covid, e nelle condizioni diciamo, meno tutelate, con contratti delle più varie fattispecie e con salari veramente da fame. Quindi, diciamo, nel caso delle lavoratrici, vabbè, insomma, come dicevamo, sono state particolarmente colpite da questo settore, da questa pandemia del Covid. Ma in generale quello che si riscontra è appunto vabbè, come lo sappiamo, una condizione lavorativa particolarmente precaria, tant'è vero che è venuto fuori a dicembre il dato per cui su 101.000 posti di lavoro persi, 99.000 erano donne. Erano di donne, cioè la perdita che c'è stata di posti di lavoro a seguito di tutta la crisi della pandemia ha riguardato prevalentemente, perché quando tu hai un contratto a termine, il contratto finisce, non c'entra niente il blocco dei licenziamenti, tu il contratto è finito, è chiuso e tu il lavoro l'hai perso. Oppure tutto il disastro di avere i figli a casa, che con le scuole chiuse, che ha comportato per molte donne la rinuncia al lavoro, insomma, questo poi è successo. Ma intanto non c'è dubbio che solo organizzandosi e quindi effettivamente aderendo a un'organizzazione sindacale che sia però veramente dalla parte di chi lavora Obiettivamente da soli non si va da nessuna parte e quindi occorre l'organizzazione nel luogo di lavoro, l'unità e solo quella ti può aiutare e ti può permettere di modificare le cose. Mi farebbe piacere poter soltanto aggiungere una cosa perché ci guardavo di recente e è veramente grida vendetta. Il recovery plan. Il piano nazionale di resistenza, perché, cioè, allora io vorrei partire da questo dato a proposito della condizione delle donne, no? Perché quando parliamo di lavoratrici, secondo me dobbiamo dire che le lavoratrici fanno un tot ore di lavoro retribuito e poi ci hanno altrettanto, se non di più, ore di lavoro non retribuito, che è quello che fanno gratuitamente appunto tutte le lavoratrici in questo paese per, come sappiamo, lavoro domestico, di cura, assistenza, eccetera. E, allora, in Italia, per capirci, la percentuale di bambini che frequentano un servizio educativo non supera il 23% della popolazione che ne avrebbe bisogno. Coloro che accedono a un servizio pubblico comunale non supera il 13%. Questo è il dato per i bambini, no? I servizi per i bambini. Ora, il recovery plan dice: ah, noi realizzeremo tanti asili nido, scuole dell'infanzia, quindi, però, quando vai a vedere il dato, quindi loro prevedono in questo benedetto recovery plan che per l'età da 0 a 6 anni, 228.000 nuovi posti. Ma che cosa possono essere 228.000 posti? Non è niente.
Proporzioniamoli
Cioè,
agli
non è
abitanti dell'Italia.
niente. Non è niente. Perché, cioè, in questo paese non ci sono gli asili nido. Cioè, se il 13% dei bambini riesce ad accedere, vuol dire che la restante parte dei bambini non accede. E tra l'altro non accede perché gli asili, quando ci sono anche costosi. Tant'è vero che, ma anche in Emilia, addirittura che abbiamo il top, diciamo così, rispetto alla media nazionale, ma anche qui chi rinuncia all'asilo rinuncia spesso. Togliamo quelli che hanno i genitori a disposizione, i nonni, se no rinunci per la retta, perché le rette sono alte e comunque anche qui non riusciamo ad arrivare oltre il 30%. Cioè, qui, in questo benedetto recovery, cioè l'unica cosa cioè, quando vedi dei dati, quando vedi i numeri sono scandalosi. 228.000, posti su 0-6 anni, non è niente, è una presa in giro. Cioè, è una cosa proprio. Poi comunque non si prevede alcun tipo di intervento sulla questione della precarietà. Cioè, ma non, cioè, si parla così molto in maniera pink washing di ah, donne, 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 gender gap, eccetera, ma poi in realtà non è previsto assolutamente nulla, nulla di concreto. Nulla di concreto sulla ricostruzione del welfare che è stato distrutto in questo paese, quindi nulla di concreto per sollevare un minimo le donne dal carico del lavoro non retribuito. È veramente scandaloso. Cioè, è un piano che l'unica cosa che ho trovato sono ancora lì finanziamenti alle imprese. Questo è poco ma sicuro, per il resto non c'è niente. Quindi l'unica cosa che ci rimane è la lotta. L'unica cosa che ci rimane è
Assolutamente sì.
la lotta.
Io ti
È
ringrazio per
la lotta.
questa tua più che legittima parentesi, che non è una parentesi, ma è un'ennesima informazione chiave e calzante. Ti ringrazio per la cura e l'attenzione con la quale hai trattato questo argomento, che per noi non è un semplice fatto di cronaca e non è solo una perdita gravissima e che ci fa indignare, ma un insieme di perdite. E come dice la rete di Non Una di Meno, anche di tutte quelle che non hanno voce e che non hanno
Sì,
potuto raccontare la propria storia.
infatti. Ma niente, spero di poter aver dato un contributo all'informazione su. Poi penso che dobbiamo continuare a occuparcene sempre, al di là di queste tragedie.
Assolutamente sì. Noi restiamo come al solito a disposizione come radio per metterci la voce, per dare spazio alle narrazioni, con le sbarbine come al solito da un punto di vista femminile che però poi non è mai scollato dal mondo e come in questo caso siamo partite dal racconto di una storia, di una perdita, di una giovane donna, ma per parlare di una condizione di lavoro che purtroppo non è solo di nicchia o di alcune, ma è una condizione trasversale di tutte, tutti e tutto, dove poi per le donne, come al solito, la faccenda si complica sempre di più, ma
Ancora più
non perché per gli
difficile.
altri sia meglio.
No, infatti, assolutamente.
Io ti ringrazio e a questo punto ci ritroveremo nelle lotte e buon proseguo.
Buone lotte, ciao.
Possibly can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, but when I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take her. Take another little piece of my heart now, baby.
Ciao a tutte e tutti, ciao cara Claudia, questa sera la vostra dottoressa interviene con questo contributo. Iniziando dicendovi ed ammettendo di avere un po' di difficoltà perché parlare di salute durante una trasmissione in cui si è parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro e delle morti causate dal lavoro non è semplice. Purtroppo, insomma, gli eventi avvenuti in queste settimane, la morte di Luana, che è una lavoratrice dell'industria tessile, nella zona di Prato, la morte di un altro operaio a Busto Arsizio scacciato da una pressa meccanica, la morte di un altro operaio Amazon, vittima di una trave caduta all'interno di un capannone. Sono solo, insomma, gli ultimi episodi di quella che è una guerra silenziosa e a bassa intensità, che viene condotta, dal capitale ai danni dei lavoratori. Quindi parlare di salute in questo, diciamo, contesto è un po' difficile perché, insomma, se di lavoro si muore e ci si ammala, è difficile anche poter, in questo momento parlare di rimedi. E di prendersi cura di sé, perché a volte, insomma, prendersi cura di sé purtroppo non è compatibile con le scelte che nella vita bisogna fare per andare avanti. Detto questo, mi piacerebbe, insomma, parlare di dei rimedi che possiamo utilizzare quando siamo molto stressati e quando quindi non riusciamo a recuperare la stanchezza dovuti ai ritmi di vita frenetici e stressanti, e cominciando a parlare dell'astragalo, l'astragalo membrana nauceus. Altre volte durante altre puntate abbiamo parlato delle piante adattogene. Le piante adattogene sono quelle in grado di andare a migliorare la nostra prestazione durante i momenti stressanti. La sindrome di adattamento allo stress descrive le reazioni del nostro organismo di fronte a uno stimolo stressante. Uno stimolo stressante può essere anche uno stimolo stressante a bassa intensità, ma cronico, che avviene quotidianamente, come ad esempio quello dovuto ai ritmi di lavoro. L'astragalo è una pianta che viene utilizzata dalla tradizione medica orientale, soprattutto cinese, una pianta originaria della Mongolia, e che ha queste proprietà tonico-adattogene, cioè aiuta l'organismo a rispondere meglio durante le situazioni stressanti. Questo perché questa radice, si utilizza infatti soprattutto la radice, contiene molecole polisaccaritiche che sono in grado appunto di andare a inibire in qualche modo il sovraffaticamento cronico e va anche a rinforzare il nostro sistema immunitario che appunto quando il fisico è affaticato subisce appunto quella che viene definita una depressione immunitaria. Quindi, diciamo, l'astragalo è una pianta molto utile sia quando siamo molto stanchi, sia quando siamo soggetti a infezioni recidivanti di tipo influenzale, ma possono essere anche herpes. L'herpes, ad esempio, è un virus che può comparire quando siamo sotto stress e quando siamo molto stanchi. I rimedi a base di astragalo e l'astragalo stesso possono aiutarci a reagire meglio, diciamo, durante appunto i momenti stressanti, a reagire alle infezioni. Un altro rimedio, diciamo, un altro consiglio che voglio darvi è quello di utilizzare il magnesio quando siamo molto stanchi e affaticati, soprattutto fisicamente ma anche mentalmente. Infatti, potremmo definire il magnesio il minerale antistress, perché il magnesio è uno di quei minerali che va a migliorare la conduzione dell'impulso neuromuscolare e quindi, diciamo, fa sì che il nostro organismo migliori me funzioni meglio. Contrasta la tensione appunto muscolare, è utile contro la cefalea muscolotensiva, è utile contro stress, depressione, sbalzi d'umore e aiuta anche appunto le persone che fanno sport contro i crampi, anche insieme al potassio, o le persone che comunque, insomma, sono soggette a fatica fisica ma anche mentale. Di magnesio ne esistono molti tipi di integratori, io consiglio sempre quelli che hanno diverse forme chimiche di magnesio perché c'è una miglior un miglior assorbimento da parte del nostro organismo, ma quello che possiamo sicuramente fare tutti è implementare l'assunzione di magnesio attraverso la dieta. I cibi ricchi di magnesio sono sicuramente la frutta secca, le mandorle soprattutto, ma anche le verdure, la zucca è ricca di magnesio, ma anche le zucchine, l'insalata, insomma, diciamo che comunemente nella frutta e verdura è un minerale che è contenuto e quindi sicuramente una dieta sana e bilanciata di questi alimenti, insomma, può aiutarci a stare meglio. Grazie per avermi ascoltato. Un abbraccio dalla vostra dottoressa. Ciao.
I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it? Was she worth it? Oh, I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying long enough. Now I'm strong enough to know you gotta go. There's no more to say, so save your breath and walk away. No matter.
Dopo questa ricca e importante intervista con Nora, delegato USB, in cui trattiamo il tema del lavoro, delle morti, degli infortuni e della sicurezza, anche questa puntata delle Sbarbine giunge al termine. Una puntata che nuovamente tratta un argomento di interesse generale di tutte e tutti e che lo fa dal punto di vista di chi ci investe tempo, consapevolezza, lotta e che soprattutto sceglie di dare la voce per tutte, tutti e tutto. E allora un grazie ancora di cuore a Nora per tutto quello che ci ha raccontato e per tutto quello che è il suo lavoro quotidiano. Grazie a Daphne, che è la nostra inviata che molto spesso segue vertenze del genere, oltre a quelle che Non Una di Meno propone, che ce l'ha presentata e consigliata, e grazie a tutte coloro che lottano per mantenere il proprio e l'altro diritto. Ovviamente ringraziamo anche tutti coloro che lo fanno e tutti voi e tutte voi che ci ascoltate sulle radio indipendenti, e quindi un saluto e un grazie a Radio Sonar e Jeffini Network. Le Sbarbine vi danno appuntamento alla prossima puntata, e in chiusura non possono che ringraziare la dottoressa che anche in questa puntata ci ha lasciato una preziosa perla di saggezza. In questa puntata avete ascoltato l'intervista che le Sbarbine hanno fatto a Nora, delegata USB, sui temi della morte sul lavoro, infortuni, diritti e sicurezza. A seguire il contributo della dottoressa Cuor di Patata, che oggi ci consiglia l'astralago per prenderci cura di noi anche nei momenti più difficili e di stress.
Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. In questo nido scaldato già dal sole paziente. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me. Tu che non senti più niente, mi avveleni la mente. Un filo azzurro di luce scappa dalle serrande. E cerco in vano qualcosa da inventare in mutande. Un'automobile. Perché io...